Ecco, buonasera a tutti. In una sera senza pianeti e con solo un po' di luna parleremo fondamentalmente di cose non planetarie. E non planetarie nel senso lato, perché comunque ci riferiremo un po' al pianeta Marte, che è quasi invisibile in questo momento perché è molto vicino al Sole, che però ricominceremo a vedere fra 2 o 3 mesi, però non ho come dire, resistito questa volta con voi a premiarvi ulteriormente per la vostra presenza, perché sapete benissimo che i giorni scorsi sono stati dei giorni di aurore, giorni molto particolari. Due cose ve le devo dire. Non so se a Milano il tempo non era buonissimo dal punto di vista della trasparenza del cielo, però dalle nostre parti quello che si doveva vedere l'abbiamo visto. Questo era il cielo di Tradate. È una cosa incredibile. Il 10, che era un venerdì, dalle 9 alle 11, qui siamo esattamente sul nord, perché se voi guardate questa è Cassiopea, qui più o meno c'è la polare, qui siamo esattamente sul nord. E il nord era infuocato. Non se lo aspettava nessuno da un certo punto di vista, però le ragioni per questa una fenomenologia veramente molto rara, quali sono? Qui siamo non a Tradate, ma a Sumirate, che sarà a 5-6 km, vedete c'era un po' di nuvole, ma al di sotto il cielo è infuocato. Ma attenzione, si vedeva veramente così, eh? Questo è il classico colore delle aurore molto alte che giustamente nascono nelle regioni polari, però se sono molto alte riescono a essere visibili anche a latitudini abbastanza basse. E perché si vedono rosse? Perché l'altezza, facciamo 250 km, è raggiunta dall'ossigeno. L'ossigeno viene eccitato con fenomeni molto complicati, è rosso quando è molto alto e quando è molto alto si può vedere anche alle nostre latitudini. Attenzione, se andate su spaceweather.com trovate centinaia di immagini. Una delle cose che mi ha stupito è vedere delle aurore sul Grand Canyon nel Colorado. Questa è una cosa che non era mai successa a memoria d'uomo. Però qual è la ragione? La ragione è questa, che il Sole ha prodotto una macchia stranissima. Questa è una foto fatta da casa mia, quindi non ci vogliono tante strumentazioni. Una macchia stranissima che inglobava in uno spazio di 200.000 km, quindi fate conto, la Terra ci sta dentro 15 volte almeno, inglobava una serie consecutiva di campi magnetici che si intrecciano e l'intreccio di campi magnetici produce su campi magnetici opposti delle fortissime esplosioni che si chiamano brillamenti. Beh, questa macchia ha prodotto in 3-4 giorni i più grossi brillamenti degli ultimi 100 anni. I brillamenti hanno delle sigle, quando la sigla è X maiuscolo vuol dire che sono alla massima intensità. L'X va da 1 a 10, si è arrivati a X di 9. E un brillamento che cos'è? È un'esplosione dovuta al concatenarsi di campi magnetici che si estinguono. E quasi sempre quando c'è un'esplosione di questo tipo si hanno anche delle emissioni di materiale. E questo materiale, quando la macchia, adesso è abbastanza periferica perché io non l'ho fotografata quando era esattamente qua, ma quando la macchia è abbastanza in direzione della Terra, il materiale va verso la Terra. Sapete quanti getti di materia sono stati sbattuti fuori da questa macchia? 6 getti. Uno dopo l'altro, e questi 6 getti, avendo velocità differente, a un certo punto si sono condensati in uno solo, che si chiama CMA Cannonball, e questo uno solo ha colpito la Terra nella notte del 10. Poi la macchia è in fase di tramonto, chiaramente tutto quello che succede in questo momento e nei giorni successivi non può coinvolgere la Terra, ma vedete, quando la macchia era ormai in fase di tramonto definitivo, siamo tra il 12 e il 13, c'è stato un altro brillamento violentissimo che ha sparato materia un po' dappertutto. Beh, questo brillamento che non colpisce la Terra, l'ha colpita comunque di sbieco, al punto che anche qui è incredibile, nella notte del 14 il cielo era magenta. Ecco qua, vedete, un cielo magenta. Uno dice, no, è la pellicola, no, la pellicola, diciamo, è la camera. No, il cielo era magenta per l'effetto di questa, diciamo, periferia di questo CME, di questo oggetto che ci ha raggiunto comunque. Ecco, questo per darvi questo piccolo contentino. Però quest'oggi parleremo di oggetti che vengono da Marte. Sembrerebbe impossibile che da Marte ci arrivino dei materiali, invece ormai lo sappiamo che quando Marte viene colpito da meteoriti, se le condizioni sono quelle giuste, il materiale, che normalmente è un materiale lavico, quindi magmatico, può staccarsi da Marte e arrivare alla Terra. È chiaro che insomma, la Terra è grande, la maggior parte delle volte questo materiale proveniente dallo spazio va nel mare, non lo troviamo più, qualche volta va su zone abitate, si perde, ma quando casca in zone particolarmente stabili dal punto di vista climatico, dico l'Antartide, oppure dico cioè, zone del deserto del Sahara, a questo punto si possono conservare queste rocce anche per migliaia di anni. E se tu sei bravo e capisci cosa fare, riesci a reperirle e magari a scoprire che vengono laddove mai avresti potuto immaginare. Come sapete, di meteoriti ce ne sono tantissime tipologie. La maggior parte sono rocce indifferenziate, le condriti ordinarie, sono il 70% di quelle che cascano. Poi ci sono alcuni oggetti che sono fatti quasi completamente di ferro e di nickel, sono abbastanza modeste come quantità, meno del 10%. Poi però ci sono anche una piccola porzione di meteoriti, cioè di rocce spaziali, che sono differenziati, cioè sono dei pezzi di magma. Beh, questi pezzi di magma ovviamente non sono rocce primordiali, perché le rocce primordiali non sono differenziate. Allora ci si chiede, questi pezzi di magma, ci si chiedeva, questi pezzi di magma da dove vengono? Una delle cose che si capì prima dei marziani era che alcuni oggetti di questo tipo, che si chiamano neocriti, vengono addirittura da Vesta, che è un asteroide completamente, diciamo così, dissolto in maniera magmatica. Il discorso marziano è molto ma molto più complicato. Vi riassumo però che cosa? Qual è lo strumento per fare questi studi? Lo strumento è il SEM che abbiamo al museo, vedete, ed è uno strumento fondamentale per studiare le rocce meteoriche. Più le rocce meteoritiche normali rispetto alle rocce marziane. Prima di parlarvi direttamente di come si fa e soprattutto di come si è sicuri che qualche meteorite venga da Marte, cercheremo almeno di dare per pochissimi minuti qualche flash su come sono fatte le meteoriti normali. Tutti sanno, credo, che le rocce meteoriche sono rocce che non hanno mai subito modificazioni chimico-fisiche. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che sono rocce che si formarono all'inizio, che non divennero mai dei veri e propri corpi planetari di grande massa. Diciamo che la fascia degli asteroidi è fatta da oggetti che più o meno al massimo hanno dimensioni di 200-300 km, quindi non possono essere tali da produrre un interno metallico e un esterno roccioso. Però ecco, normalmente le meteoriti che riceviamo sono fatte da oggetti non differenziati, cioè così come erano sono rimasti. Invece le meteoriti marziane sono oggetti su un pianeta che è grande un decimo della Terra, pesa un decimo della Terra, quindi è un pianeta che ha prodotto un nucleo, è un pianeta che ha prodotto un mantello e come tale è un pianeta che ha prodotto una sua geologia. Allora, un pianeta che sia geologicamente attivo, quindi che abbia dei vulcani che abbiano lavorato per miliardi di anni, è un pianeta ricco di magma in superficie. Quindi, come Marte, come qualunque pianeta, viene investito da meteoriti dall'esterno, cioè da oggetti che vengono dall'esterno, un meteorite colpisce la superficie lavica di Marte, che attualmente è solida, e dal momento che la gravità di Marte è un terzo di quella della Terra, è più facile che qualcosa scappi fuori. Però facile non vuol dire che sia una cosa normale. Perché? Perché il meteorite arriva, i frammenti si staccano, ma poi tornano indietro. E invece, come racconteremo anche quest'oggi, abbiamo capito che siccome Marte, lo dicevamo anche qualche tempo fa, al di sotto del magma ha molto ghiaccio, cosa vuol dire? Vuol dire che quando un oggetto colpisce la superficie lavica, se al di sotto c'è del ghiaccio, cosa fa il ghiaccio? Immediatamente si svapora. E questo vapore, unito alla forza dell'impatto, riesce in qualche modo a dare quel surplus di energia a quel materiale da sfuggire da Marte. Sono tonnellate di materiale che da Marte pian pianino vanno verso l'esterno. Voi direte, benissimo, vanno verso l'esterno, ma però devono arrivare verso la Terra. Questa è una questione statistica. Cioè, statistica cosa significa? Significa che se io ho migliaia e migliaia di oggetti che si staccano da Marte, questi vagano nel sistema solare, vagano, cascano sulla Luna, cascano su altri pianeti e possono cascare anche sulla Terra. Il problema è che un pezzo di magma marziano non è diverso da un pezzo di magma terrestre, e quando tu vedi un pezzo di magma in una certa posizione, l'ultima cosa che ti viene in mente è che sia un qualcosa di marziano. E invece ci sono delle, come dire, delle analisi, delle informazioni che questa cosa invece ci fanno capire veramente che Marte era veramente l'oggetto che avevamo indicato. Bene, il SEM, non spaventatevi perché è semplicemente per dirvi come è fatta la macchina, il SEM è un tubo a vuoto dove vengono lanciati degli elettroni contro un campione, e questi elettroni fanno varie cose, possono colpire e rimbalzare, fanno un qualcosa molto penetrante e quindi vi fanno vedere un po' l'interno del campione, possono far rimbalzare gli elettroni nella parte superficiale, quindi fanno un qualcosa che è molto prossimo a vedere bene la superficie. E poi, quando questo processo avviene, quando questi elettroni, ve lo dico in maniera semplice, quando questi elettroni ballano attorno agli atomi, emettono anche raggi X, e li emettono con delle frequenze che sono specifiche degli atomi coinvolti. E quindi con dei sensori per raggi X si riesce a fare una disamina perfetta di qualunque composizione mineralogica. Questa è una cosa bellissima, che ha tantissime applicazioni, non solamente nei meteoriti, ma in tantissimi campi della geologia, della biologia, eccetera. Perché questo è un meteorite normale? Intanto uno ci vede la crosta di fusione. La crosta di fusione è dovuta al fatto che l'atmosfera terrestre è scalda, ma non basta questa cosa. Se io vado all'interno e faccio una sezione sottile, guardate, le dimensioni sono circa 1-2 mm, una sezione sottile, poi la lucido bene, la rendo molto ma molto ben piallata, vedo che all'interno ci sono delle macchie chiare. Qual è il significato delle macchie chiare? È questo: se io sparo degli elettroni contro la superficie, voi capite che se l'atomo è grosso, rimbalza molto bene l'elettrone che gli arriva. Se l'atomo invece è un po' più piccolo, rimbalza un po' peggio. Allora vedete, gli atomi abbastanza grossi, cioè i metalli, danno dei rimbalzi che risultano in colorazioni molto chiare. Gli atomi invece più piccoli, per esempio il carbonio, danno dei rimbalzi che sono meno efficienti e quindi li vedo scuri. Per dire, tutto quello che è scuro ha una dimensione, un peso atomico inferiore rispetto a quello che è chiaro. Ma quello che è chiaro, che si presenta in questo modo che state vedendo, come lo andiamo a analizzare? Guardate, questo è un ingrandimento di una di quelle zone di prima. È un ingrandimento che ci fa vedere però anche, come dire, delle strutture interne, e siamo curiosi e possiamo fare una disamina completa, perché guardate, la zona scura è intersecata con le zone chiare. La zona più chiara è una zona che è più alta di peso molecolare ed è un metallo di ferro con il nickel, si chiama camacite. La zona invece intermedia, quella grigia, grigia cosa vuol dire? Vuol dire che pesa di meno rispetto a quella chiara ed è una zona dove il ferro è unito allo zolfo. La troite è un solfuro di ferro che è mescolato con la miscela ferro-nichel. Non è una cosa incredibile, la natura è stranissima, però è una informazione questa, una roccia meteorica normale, di quelle che noi chiamiamo condrite ordinarie, è trapuntata da queste isole di ferro-nichel, qualche volta con il solfuro di mezzo. Qualche volta le rocce sono completamente metalliche, ferro e nickel. Vedete, alle mie spalle c'è una voragine di 1,5 km, prodotta 50.000 anni fa da un oggetto di circa 60 metri che ha colpito il deserto dell'Arizona. Era un meteorite completamente metallico. Metallico cosa vuol dire? Insomma, questo è un ferro arrugginito. Ma chi lo dice che è un meteorite? Anche qui la risposta è: se tu vai a fare l'analisi di questo materiale e trovi che c'è del nickel all'interno, questo è una roccia spaziale, perché il ferro con il nickel terrestre non esiste in maniera così netta. Si fa una sezione molto sottile, si vedono all'interno dei cristalli bellissimi, questi sono cristalli, se guardate qua è un cubo, quindi sono cristalli esaedrici, e se io vedendo queste forme geometriche mi chiedo la composizione, metto la sonda qua, la composizione è molto chiara, ferro-nickel, quindi questo è un meteorite ferroso a struttura esaedrica. La struttura esaedrica si ha quando il nickel presente nel ferro è inferiore al 10%, perché se il nickel fosse superiore al 10%, al 20%, al 30%, allora la struttura non sarebbe esaedrica, ma sarebbe ottaedrica. E così va la natura, così va la natura. I meteoriti ferrosi possono essere o esaedrici o ottaedrici in funzione del rapporto ferro-nickel. Quindi vedete, è bello da vedere, anche facile una volta che si è capito il concetto. Però a questo punto esiste una certa porzione di oggetti che tutte queste cose che vi ho detto neanche se le sognano. Sono quelle che noi chiamiamo o acondriti oppure condriti carboniose. Ecco, carboniose, è una parola particolarissima che ci fa pensare al carbonio come lo intendiamo noi, ed è vero, perché vedete, una condrite carboniosa intanto è qualcosa di molto scuro. Il carbonio, cioè le molecole o i materiali a base di carbonio, quando subiscono dei riscaldamenti molto importanti, si incupiscono. Una bistecca che lasciate bruciare sulla piastra diventa nera, e anche un meteorite ricco di carbonio diventa nero. Questo è un meteorite particolare, molto giovane, tra l'altro, è cascato nell'ottobre del 2008, se ricordo bene, e guardate quanto è nero, praticamente è nero come il carbone, come il carbonio. E se voi guardate l'interno è molto strutturato, molto strutturato. E se andate con il SEM rovistare, scoprite, questa è una cosa bellissima, che ci sono delle fessure che sono riempite di materiale molto scuro. Al SEM Scuro vuol dire basso peso atomico, il carbonio pesa 12, mentre invece il silicio pesa 30. Quindi il carbonio è sempre molto scuro nelle immagini SEM. Quindi vedete, c'è tanta roba a base di carbonio. E questa roba a base di carbonio non è una roba banale, perché ci sono meteoriti carboniosi un po' conosciuti nel mondo che hanno mostrato la presenza di amminoacidi, addirittura una cinquantina di amminoacidi, di zuccheri, di basi nucleiche, qui dentro, nei meteoriti carboniosi, che sono i più interessanti di tutti, anche se la loro origine è molto misteriosa. Potrebbe essere un'origine primordiale, come potrebbe essere che siano pezzi di comete. Nessuno è ancora riuscito a capire questa cosa, però sta di fatto che questi materiali ci vengono dallo spazio sulla Terra, e ci fa pensare questa cosa, che quando la Terra è raccogliente, lo è anche tuttora, o comunque quando un pianeta è sufficientemente accogliente, questa roba gli va nelle acque di quel pianeta, magari le acque sono abbastanza calde, questa roba ha dei mattoni primordiali che possono evolvere laddove possiamo bene immaginare. Questa è una cosa talmente interessante che i meteoriti come Allende, come Murchison, eccetera, sono tra i più studiati e importanti di tutti. Questo è Allende, vedete, abbiamo qui al museo, noterete come la superficie è tutta trapuntata da, sembrano cerchi, ma in realtà sono palline, si chiamano condule, quasi il 50% è fatto da queste palline, che sono, cose ancora più primitive del meteorite stesso, le condule sono dei silicati di magnesio, abbiamo fatto mille volte al SEM, è sempre silicato di magnesio, non chiedetemi perché, ma è così. Questo silicato di magnesio si è condensato ai primordi del sistema planetario e poi la matrice di altri silicati li ha inglobati all'interno facendo questa cosa. All'interno di tutto c'è anche il carbonio di cui vi ho accennato. Però, vedete, perché sottoscritto sembra in coma guardando quella roccia? Anzi, è in coma, a dire la verità. Perché sta guardando e poi anche toccando uno dei meteoriti marziani più grandi che ci sono a Terra. Questo pesa quasi 2 kg. Era a una mostra non lontano da Milano. Bene, io vi dico che questo è un meteorite marziano, ma voi potreste benissimo non crederci. E a questo punto bisogna rifarcela tutta la storia. Intanto, dove è stato trovato quell'oggetto? È stato trovato nel deserto del Sahara. Voi direte, ma come? Perché il deserto del Sahara? Cosa ha di speciale? C'è una zona del deserto del Sahara, che è questa, che per ragioni geografiche, oltre che geologiche, qui non piove mai, però per ragioni geografiche sembra che molte rocce spaziali si addensino e cascano qua dentro. Bene, in questa zona si sono trovati tantissimi oggetti meteorici normali, anche carboniosi e anche marziani. Il perché questo oggetto si è conservato è dovuto al fatto che questo è un ambiente particolarmente stabile dal punto di vista climatico. E non piove mai, non ci sono terremoti, non c'è nulla. Ce ne sono tanti di questi oggetti, vedete? Sono tutti più o meno oggetti che tu gli vai a indagare e alla fine scopri che la loro provenienza è extraterrestre. È non di un pianeta qualunque, ma è proprio il pianeta Marte. E cos'è che ci ha costretto a ammettere questa cosa? Ci ha costretto una serie di ritrovamenti in Antartide. Guardate questi pallini. Dove ci sono questi pallini? Siamo alla base di una catena molto importante che attraversa l'Antartide, le montagne transantartiche. L'Antartide è una specie di panettone. Il ghiaccio, che è molto spesso, sono 3.500 metri, tende pian pianino a fluire e a fluire, però mentre da questa parte va in mare, fluendo da questa parte incontra le montagne e le montagne transantartiche bloccano il ghiaccio. Se nel ghiaccio c'è qualcosa che si è intrufolato dentro, questo qualcosa viene bloccato alla base delle montagne. La base delle montagne transantartiche è un'autentica riserva infinita di meteoriti. di tantissimi tipi di meteoriti. Tutti i meteoriti più preziosi e più abbondanti si trovano, oltre che nel Sahara, anche qui in Antartide. E quello che vi dicevo è esattamente questo, vedete, il ghiaccio fluisce e va in mare, fluisce ma alla base della montagna si addensa, il vento ripulisce il ghiaccio, ma quando ci sono dei meteoriti che cascano, perché l'Antartide è un continente intero, i meteoriti si addensano in questa zona qua. I ricercatori qui fanno un'incetta enorme di meteoriti. E nel 79, in dicembre, la storia è nata con questo oggetto. Vi lascio immaginare, ricercatori, che siamo veramente quasi 45 anni fa, non è ancora successo nulla di marziano, trovano un oggetto di questo tipo conficcato nel ghiaccio. Ci sono delle spedizioni in America che ogni estate, quindi dicembre-gennaio, vanno in Antartide alla ricerca di meteoriti. Questo meteorite viene siglato con una sigla che dipende dal punto dove è stato trovato. Elephant Moraine è una zona abbastanza prossima alla parte più meridionale del continente antartico. Bene, che questo sia un meteorite è ovvio, perché la crosta che vedete è una crosta di fusione, ma non è un meteorite normale. Perché quando si va a fare una disamina, un confronto, vedete, tra vari tipi di, come dire, di composizioni, per esempio, lasciatemi dire, la composizione di certi materiali, uno dopo l'altro su Marte, in altre zone marziane, e quelle meteorite che, fra poco capiremo perché si chiama Scergottite, si trova una concordanza molto importante dal punto di vista compositivo. Voi direte, ma allora è fatta, no? Perché? Perché una roccia, è una roccia basaltica, che sia sulla Terra, che sia su Marte, che sia, lasciatemi dire, in qualunque parte, e insomma la composizione è circa uguale. Non è questo la condizione, questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Però, vedete, una volta che è stata tagliata, l'ETA 79001, si è visto che all'interno ci sono delle bolle scure. Sono queste bolle scure, zone non cristalline, cioè sono dei vetri. E trovare un vetro all'interno di una roccia magmatica, cosa significa? Significa che in quel punto deve esserci stato un trauma molto importante, molto violento, che ha fuso e poi fatto condensare in maniera molto veloce il materiale. Cosa può essere un evento che ha dato una grande riscaldata e poi ha costretto il materiale a raffreddarsi molto velocemente? Questo è un impatto. Le analisi proprio dell'età geologica dicono che queste bolle hanno circa 180 milioni di anni, il che vuol dire che quella cosa che ha prodotto questo effetto è avvenuta da qualche parte 180 milioni di anni fa. Ma se questa è una bolla di vetro che si è solidificato velocemente, fate mente locale, immaginate che questo sia avvenuto su un pianeta con un'atmosfera, questa bolla solidificandosi velocemente, queste bolle hanno inglobato evidentemente una piccola porzione di quell'atmosfera, di quell'oggetto dove è venuto il fenomeno. E allora, andando a guardare dentro queste bolle, si è andati a ricercare se esistevano dei rimasugli di gas da qualche parte assorbito. Bene, cosa succede? Succede che, se noi paragoniamo, vedete, la Terra, Marte e quella meteorite, scopriamo che la composizione dei gas dentro in quelle bolle è completamente differente dall'atmosfera terrestre, è molto ma molto simile a quella dell'atmosfera marziana. E voi dite, allora ci siamo. Insomma, non basta ancora. Non basta ancora, perché la somiglianza di atmosfere non è un'indicazione genetica. Cos'è che invece è veramente un'indicazione genetica? Il fatto che certi gas hanno dei rapporti isotopici. Ora, i rapporti isotopici di certi gas nobili, i rapporti isotopici dell'azoto, i rapporti isotopici del carbonio, sono la fotocopia tra quelli del meteorite antartico e quelli di Marte, e sono una cosa completamente differente rispetto alla Terra. La presenza di rapporti isotopici così specifici è una prova categorica che questo oggetto per forza deve venire da Marte, perché non c'è nessun'altra atmosfera in nessun'altra parte del sistema solare che abbia questo tipo di rapporti isotopici. Ci vollero anni per avere queste informazioni, soprattutto il rapporto isotopico dell'azoto 14-15, ma alla fine si è capito che quella piccola bolla di gas che c'è all'interno deve per forza essere stata assorbita dall'atmosfera marziana, quando 180 milioni di anni fa, che fondamentalmente geologicamente è come se fosse adesso. Quindi la prova che questo oggetto viene da Marte fu la prima prova importante. Vi accennavo prima a come ha fatto a staccarsi. Beh, intanto è un pezzo di basalto che troviamo benissimo alla base di un vulcano come questo, vedete, Tirrenia Patera. Poi alla base del vulcano, al di sotto non si vede, ma ve lo posso dire io, c'è del ghiaccio. Allora, un meteorite che colpisce di sbieco, con al di sotto il ghiaccio che svaporando aumenta l'impulso, è esattamente quello che cerchiamo per capire l'origine di quel meteorite antartico che è il primo della serie. Andando a rivangare, si è visto che nel passato, diciamo da qui a un secolo prima, sono almeno tre le tipologie di oggetti marziani che ci sono arrivati a Terra. Uno è Shergoti, l'altro è Nakla e l'altro è Chassidy, cioè sono indicati più o meno i punti dove sono cascati questi oggetti. Quando cascarono a metà del 1800 nessuno si immaginava che potessero venire da Marte, ma poi con le stesse con le stesse tipologie di analisi che abbiamo fatto adesso si è capito che sono marziani. In realtà quanti sono i marziani al giorno d'oggi? Continuamente aumentano, ma oggi siamo in maggio, abbiamo 277 rocce marziane. La maggior parte si chiamano Shergottiti perché sono simili alla prima roccia di questo tipo che cascò, vedete, a metà del 1800. Poi ce ne sono alcuni, come questi, si chiamano Nakliti, per il semplice fatto che il primo di questi oggetti cadde vicino alla città egiziana di Nakla. Favoleggia che uccise un cane, non so se è vero, forse è vero, forse non è vero, però il cane più sfortunato che ci sia in questo mondo, se è vero che questo oggetto ha colpito veramente il cane. Comunque sono una ventina anche questi. E poi ce ne sono tre o quattro nella zona di Chassigny in Francia, sempre nel 1800. Ecco, le Shergottiti hanno una tipologia mineralogica molto simile alla prima meteorite antartica, e sostanzialmente tre quarti dei meteoriti marziani sono Shergottiti. Quindi parlare di Shergottiti o parlare di meteorite antartiche alla fine della fiera è quasi la stessa cosa da un certo punto di vista. Quando si parla di Marte e quando si pensa alla vita su Marte, si pensa ai materiali a base di carbonio. Sarà un caso, ma sia nella prima meteorite marziana sia in una delle più antiche, che è l'Anaclite, andando a guardare dentro si trova una grande quantità di molecole a base di carbonio. Sono molecole tendenzialmente aromatiche policicliche che potrebbero essere di origine naturale, come potrebbero essere di origine artificiale. Addirittura nell'Anaclite ci sono anche degli oggetti che potrebbero far pensare ad amminoacidi. La presenza di composti carboniosi nei meteoriti marziani è una regola più che un'eccezione. È una regola, e di recente, vedete, questo canadese è andato un po' a cercare carbonio in tanti meteoriti di quelli più importanti, ha trovato sempre carbonio, non tanto, non poco, ma carbonio. e ha trovato, questa è una cosa che mi intriga parecchio, personalmente, ha trovato che questo carbonio è tendenzialmente depauperato di carbonio 13. Cosa significa questa cosa? Nella mia testa il carbonio 13 è depauperato quando questo materiale deriva da un essere vivente, perché gli esseri viventi, questa è la regola, tra carbonio 12 e carbonio 13 preferiscono il carbonio 12. Quindi se tu hai un materiale a base di carbonio e questo è povero in carbonio 13, devi pensare che possa essere biologico. Non è una prova assoluta, ma è una cosa intrigante da un certo punto di vista. La T-Synth è una delle ultime, degli ultimi meteoriti marziani che è stato osservato, è stata anche vista scendere, siamo nel 2011, perché vi faccio vedere T-Synth? Perché, insomma, se questi meteoriti hanno un'età di decenni, addirittura di un secolo, chi lo dice che non sono stati inquinati da materiali terrestri? Quel carbonio c'è dappertutto, ma chi lo dice che viene da Marte? Insomma, il sospetto c'è, però. La T-Synth, meravigliosa meteorite, cascata nel 2011 nel deserto del Sahara, insomma, l'hanno vista cadere, l'hanno presa, non è inquinata. Beh, nella T-Synth il carbonio è abbondante, è abbondante sia in maniera diffusa, vedete, questa sfumata di rossa vuol dire che il SEM ci ha mostrato la presenza di carbonio dove c'è lo scuro, e anche in maniera diffusa e anche in maniera globulare. La cosa interessante è che anche sulla T-Synth il carbonio è depauperato in C13. Fate voi le vostre conclusioni. Tutte queste, diciamo così, meteoriti, non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso, sono tendenzialmente giovani dal punto di vista geologico, cioè le Chergotiti hanno circa 1,5 miliardi di anni. Significa che questo materiale è stato eruttato dai vulcani marziani quando i vulcani erano ancora abbastanza attivi. 1,5 miliardi di anni, insomma, se pensiamo a Marte come era allora, dovremmo pensare a un pianeta dove le condizioni adatte alla vita stessero decadendo. E quindi non è esattamente il momento storico ottimale perché questa cosa della biologia marziana potesse essere esplicitata dai meteoriti. Però ce ne sono due particolari. Una è Black Beauty, vedete, Black Beauty perché è la più scura delle scure. Questa è l'unica meteorite marziana, anche questa è molto recente, è l'unica meteorite marziana che non è un basalto, ma è, vedete, un conglomerato di minerali. E voi direte, vabbè, ma questo perché è importante? È importante perché, essendo un conglomerato di minerali, ognuno di questi minerali ha un'età differente, quindi qui dentro ci sono oggetti che hanno un'età che va da mezzo miliardo di anni a 1,5 miliardi di anni, anche 4 miliardi di anni. E perché è interessante questa cosa? Perché nelle rocce più antiche, non vi so dire quale, ma nelle rocce più antiche di queste, si è scoperta la presenza di una valanga di acqua. Ci sono tante discussioni sul fatto acqua sì, acqua no, acqua tanto, acqua poca, acqua quando? Beh, quando questi frammenti di questa Black Beauty avevano 4 miliardi di anni, lì dentro si trovano 600 parti per milione di acqua, cioè una quantità di acqua veramente enorme. E questa è una dimostrazione chiara che su Marte 4 miliardi di anni fa l'acqua era abbondante. A questo punto non è che sia la meteorite che ci dice tutte queste cose, è una conferma di quanto avevamo già intuito per altre vie, però direttamente la meteorite ci dà anche questa informazione. E poi soprattutto c'è questa cosa magica. Vedete, qui siamo nel dicembre del 1984, anche qui una spedizione degli americani. Anche qui siamo non lontanissimi da dove è stato trovato il primo meteorite, però non è la stessa zona. La zona è una collina particolare. Bene, questa roccia scura è una roccia stranissima. È una roccia stranissima perché, vedete, mentre tutte le Cergottiti, ve lo dicevo prima, hanno un'età che non supera 1,5 miliardi di anni, LH84001 ha un'età di 4,5 miliardi di anni, quindi un'età molto antica. È un basalto che si formò su Marte quando Marte era un pianeta molto ma molto giovane. Voi direte, perché questa cosa è importante? È importante perché guardandoci dentro, LH84001, quello che si è visto dentro ha fatto discutere e fa discutere ormai praticamente da 40 anni. Perché? Intanto è l'unico meteorite dove nella matrice presenta delle bolle di carbonati. I carbonati sono una cosa molto rara in natura, molto rara nei meteoriti, ma qui dentro ci sono delle bolle di carbonati un po' diffuse dappertutto. Non basta. Ci sono dei composti organici, come sempre, in particolare ce n'è uno che è il crisene, vedete, che non può essere un inquinamento terrestre. Perché? Perché il crisene è un idrocarburo policiclico. Aumenta andando verso l'interno, non andando verso l'esterno. E se aumenta andando verso l'interno, vuol dire che è localizzato direttamente nel meteorite, non è stato assorbito dall'esterno. Beh, quei globuli di carbonato sono una magia della natura, una cosa incredibile, perché prima ve li ho fatti vedere in maniera grossolana. Adesso diamogli un'occhiata in maniera molto più raffinata. I globuli sono fatti in questo modo, vedete, c'è una parte più compatta, c'è una parte periferica più chiara e poi ci sono dei cordoli scuri. Se volete, andiamo a guardare l'interno che è un carbonato di calcio, la parte periferica che è un carbonato di magnesio e anche carbonato di ferro, i cordoli scuri che sono un ossido di ferro di magnetite. Come ha fatto la natura a produrre queste cose? Non c'è da nessuna parte al mondo che un geologo abbia visto una cosa di questo tipo. Beh, già immaginare una cosa di questo tipo è molto complicato, però ricordiamoci che LH84001 ha 4 miliardi di anni. Questo è per raccontarvi praticamente quello che vi dicevo prima, ma quando si guarda nella parte dove c'è la magnetite, cioè la parte più scura, quei cordoli scuri, il SEM, microscopio elettronico a scansione, trasecola, perché queste foto fecero il giro del mondo naturalmente, vedete, si vedono degli oggetti filiformi, accatastati, che se io non vi dicessi che questo è un meteorite marziano, li interpretereste immediatamente come fossili di batteri terrestri. C'è un problema. Il problema dove sta? Che se voi guardate le dimensioni sono non micrometriche, ma come un batterio che conosciamo, ma nanometriche, cioè 1.000 volte più piccoli. E i biologi sono subito chiesti: ma se questi sono batteri o presunti batteri, essendo così piccoli, come facevano a inglobare tutti, diciamo così, gli organi interni che possono far funzionare un batterio? Sono troppo piccoli. I nanobatteri non esistevano quando vennero scoperti per la prima volta su questa meteorite. Quindi si suppose inizialmente che fossero degli artefatti. Vi posso assicurare che ci sono almeno, non esagero, ma 1.500 lavori su questa meteorite. Qualche volta si mettono in fila, è una cosa molto strana, qualche volta addirittura sembrano in colonia, vedete? È una cosa tremendamente strana. Ripeto, se qui non fossimo a guardare su un meteorite marziano, dice, questi sono batteri fossili che si sono messi come fanno i batteri normalmente a marciare l'uno vicino all'altro. Ce ne sono un po' di tutti i tipi, vedete? Si muovono, si muovevano, tutta roba fossilizzata. Ecco, il problema dei nanobatteri è un problema serio, ma questo ricercatore Fox fu il primo, tra l'altro in Italia, a a supporre che anche sulla Terra ci fossero i nanobatteri, perché questi studi che lui fece al SEM in alcuni sedimenti a Gubbio indicano presenza di oggetti, anche questi fossilizzati, delle dimensioni di nanobatteri. Quindi secondo Fox, almeno sulla Terra primordiale, ricordiamoci che la Terra primordiale era veramente primordiale anche dal punto di vista biologico, almeno sulla Terra primordiale i nanobatteri, secondo Fox, esistevano, ma non ci credete nessuno. Non ci credete nessuno fin quando? Fin quando, pensate, questa ricercatrice, che è un'australiana, sul fondo del mare al largo dell'Australia, non solo ha trovato nanobatteri, ma li ha trovati vivi. Cioè i nanobatteri che nessuno immaginava potessero esistere, in realtà esistono veramente sulla Terra e sono anche viventi. Quindi l'ipotesi che quelle forme strane abbiano dimensioni troppo piccole per essere interpretate come nanobatteri fossili cade da questo punto di vista, ma è solamente l'inizio di una storia molto molto complicata, perché laddove c'erano quei corduli scuri, vi ricordate, magnetite, il SEM, il microscopio elettronico a scansione, mostra che ci sono dei bellissimi cristalli, vedete, bellissimi cristalli di magnetite. Cristalli molto puliti e molto geometrici. Beh, questi cristalli qualche volta si mettono in successione l'uno con l'altro, vedete? Non solamente sono singoli, ma qualche volta sono anche, come dire, messi come se fosse una collana. Che significato ha questa cosa? Sapete che significato ha? Vedete, a livello terrestre ci sono dei batteri magnetotattili, all'interno dei quali il metabolismo produce dei granuli di magnetite, e i granuli di magnetite vengono ad allungarsi uno dopo l'altro, perché questo permette, migliora per loro il sentire il campo magnetico della Terra. La stessa cosa succede nel meteorite marziano. Però voi direte, ma se questi granuli di magnetite fossero magari batteri marziani, ma Marte non ha il campo magnetico, a cosa servivano questi batteri a quei piccoli esseri se il campo magnetico Marte non ce l'ha? Questo è per dirvi, queste sono forme di magnetite batterica terrestre, vedete, perfettamente geometrica e perfettamente allineata, e i batteri magnetotattili li conosciamo benissimo. Il campo magnetico di Marte non ce l'ha, ma il campo magnetico Marte ce l'aveva. Ce l'aveva come? E in queste mappe del magnetismo residuo nelle rocce si dimostra in maniera molto chiara che non solamente il magnetismo c'era, ma era anche un magnetismo assiale che si invertiva in maniera ritmica. Il magnetismo è nelle rocce, non c'è un campo magnetico assiale, però nelle rocce il campo magnetico può essere positivo, poi negativo, poi positivo, eccetera, esattamente come succede sulla Terra. Perché questa cosa è verosimile? Questa cosa è verosimile perché Marte 4 miliardi di anni fa aveva un nucleo molto caldo. È vero che è un pianeta piccolo, ma allora era un nucleo molto caldo, era praticamente un pianeta come la Terra. Quindi la presenza di un magnetismo era accettabilissima. E quindi se dei nanobatteri dovessero muoversi in questo campo magnetico, dovendo muoversi in questo campo magnetico, avessero prodotto delle magnetiti molto regolari, anche questa cosa è plausibile. Però c'è sempre un però. Siccome, ve le ricordate queste meravigliose bolle di carbonati così strani? Insomma, qualcuno ha fatto questa contestazione che io vi racconto. Se io prendo il carbonato di ferro, lo mescolo col carbonato di magnesio, ce ne sono entrambi, lo scaldo a 800 gradi, cosa succede? Succede che mi viene fuori la magnetite. Si può fare in laboratorio, mi viene fuori la magnetite. Allora uno dice: ecco, la magnetite cristallina viene fuori semplicemente perché questi carbonati hanno subito qualche trauma termico che li ha modificati in maniera completamente non biologica per produrre questi cristalli. Benissimo. Anche questo sembra convincente, ma non è convincente al 100%. Perché? Perché vedete, negli esperimenti, questo per esempio è una manciata di quella magnetite, negli esperimenti, quando io vado a guardare la purezza di questi cristalli, trovo che la purezza di questi cristalli non è mai 100%. Le analisi al SEM con la sonda EDS mostrano che c'è il ferro, naturalmente, però ci sono anche sempre inquinanti in qualche modo. E perché questa cosa è importante? Perché i batteri magnetotattili producono dei granuli di magnetite che sono assolutamente puri, senza nessun inquinante. Solo il metabolismo biologico riesce a fare questo. Quei cristalli nel meteorite sono assolutamente puri, puliti, come prodotti dal metabolismo batterico. Tanto per darvi l'idea, vedete, sono bellissime le mappe EDS, perché tutto quello che vedete qua, vedete, sono inquinanti. Sono cose che più o meno un batterio vero e proprio non produrrebbe mai. Perché? Perché se la magnetite non è assolutamente pura, il pilotaggio nel campo magnetico eventualmente ambientale non è pulito e anche non è preciso. Quindi il problema di ALH84001 è aperto. È aperto nel senso che molte cose ci fanno pensare che quel sasso che ha 4 miliardi di anni sia uscito da Marte nel momento in cui Marte cominciava a produrre qualche evento biologicamente interessante. Ma la pulce nell'orecchio che ti viene è chiaro che ti stimola in qualche modo ad andare avanti anche su altri meteoriti marziani, perché qualcuno, specialmente il team che ha lavorato sul meteorite di cui abbiamo parlato, si è detto: ma se quello che è successo in quel meteorite LH84001 è successo là, perché non dovremmo cercarlo anche in altri meteoriti? Nacla, questo meteorite, si presta particolarmente a questa cosa. Perché? Perché guardate, il meteorite è fratturato, ci sono delle fratture dovute probabilmente, il meteorite non è recente, però ci sono delle fratture probabilmente dovute al momento in cui è caduto. Bene, nelle fratture all'interno c'è la roba scura, siamo immagini al SEM. La roba scura, il SEM ci dice che è sostanzialmente carbonio, materiale a base di carbonio. Mentre invece la roba chiara è un sasso normale, è un basalto normale. Quindi c'è tanto carbonio. Carbonio vuol dire carbonio batterico, da un certo punto di vista. Il SEM qui vede a campo largo, ma si può andare molto più vicini. Per esempio, quella strada dove si vedeva tanto carbonio, quando viene ulteriormente ingrandita, ci mostra come ci sono anche delle strade periferiche, vedete. Voi direte: cosa vuol dire? Una volta scoperte possibili tracce fossili batteriche in un meteorite, è chiaro che poi vai a cercare anche in altri esemplari di meteoriti marziani. Ecco, nell'ultima parte del discorso che vi sto facendo, andremo proprio a mettere il naso all'interno, vedendo delle cose che quando uno le vede dice: mamma mia, qui veramente c'è qualcosa che ci fa assolutamente pensare che questi siano dei messaggi marziani particolarmente importanti. Ecco, stavo dicendo che il primo esempio è quello su Nacla, che essendo fratturato ha delle fessure piene di carbonio, e quando andiamo a guardare queste fessure piene di carbonio scopriamo che ci sono delle microfessure che divaricano rispetto alla fessura principale. Bene, questo è esattamente quello che fanno i batteri. Quello che fanno i batteri nelle rocce è esattamente questo: si scavano delle gallerie. Sono gallerie batteriche, siamo in un meteorite marziano. Non è mica finita, perché col SEM andiamo a fondo adesso, andiamo molto a fondo. Questi oggetti che vedete un po' distribuiti dappertutto ci stanno facendo, fare un viaggio all'interno del meteorite. Si vedono cose strane, molto strane. Si vedono tante, come dire, strutture che non ci aspetteremmo su un basalto, ma ci mancherebbe. Ricordatevi che siamo all'interno di quei canali ricchi di carbonio, andiamo sempre più a fondo. Si vede che ci sono delle zone chiamate indingliti dove l'acqua ha modificato l'argilla, cioè dove io vedo l'indinglite vuol dire che qui è passata molta acqua, è passata molta acqua e c'è anche qualcosa di forma ovoidale abbastanza strana laddove è passata anche molta acqua. Se io vado a mettere la sonda di S laddove ci sono questi globuli, ne vediamo uno, magari all'interno, vedete, l'interno mi risulta ricchissimo di carbonio. Cioè questo è un oggetto fossilizzato all'interno del quale è rimasta una dotazione di carbonio molto importante. Addirittura, guardate che queste sono cose vere, cioè sono dentro del meteorite, addirittura vedete ci sono dei globuli in coppia, qua, ce ne sono tanti, e neanche a farlo apposta, cose di questo tipo esistono sulla Terra in altri terreni ricchi di batteri. Questi naturalmente sono fossili. C'è anche una specie di bastoncello, vedete? È chiaro, quindi è ricco di carbonio, perché la sonda di S ci dice che è ricco di carbonio. E se io vi faccio vedere questo, non trasecolate. Siamo dentro in un meteorite marziano. Questo è un oggetto terrestre. Questo è un oggetto all'interno del meteorite. Giudicate voi di che si tratta. Chiaramente è una cosa fossile, non c'è nulla di vivente qua dentro, però è una cosa fossile ricca di carbonio all'interno. Tutte queste, come dire, protuberanze, vedete, vengono in fuori un po' dappertutto. È chiaro che se io vi faccio vedere questo, è una cosa distesa sulla superficie, però immaginate con un minimo di fantasia che ci siano oggetti che mettono fuori la testa e siano sprofondati dentro nella matrice. Guardate quanti ce ne sono, un po' dappertutto. Insomma, l'Anacrite è praticamente ricca, ricchissima di sospette forme batteriche fossili. Questa superficie è un po' incavata, vedete? Perché è un po' incavata? Se io vado con la sonda a guardare qua, vedo che qui c'è carbonio, qui c'è carbonio, qui c'è carbonio. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente questo terreno, siamo all'interno della meteorite, questo terreno era un terreno accogliente per batteri che si sono accasati qua. Poi il tempo è passato. Essendo il tempo passato la degradazione è avvenuta, è rimasto semplicemente il punto di appoggio senza il batterio presunto tale che ormai se n'è andato lasciando semplicemente dei residui. E questo è per riassumere quello che ho detto, vedete, ci sono dei bastoncelli di batteri, ci sono anche delle zone dove non c'è più il bastoncello ma ci sono semplicemente le tracce di quello che c'era. Però quello che è vero per l'Anacrite, i giapponesi si sono chiesti se non cercarlo in alcune dei loro meteoriti trovati in Antartide. La Yamato 593 è una loro meteorite marziana scoperta vicino alla loro base. È chiaro che la maggior parte si trovano meteoriti importanti alla base delle montagne, però l'Antartide è ricca di meteoriti. I giapponesi, nella loro base di Yamato, hanno scoperto questo oggetto e in questo oggetto hanno guardato all'interno. Hanno guardato all'interno scoprendo che un po', attenzione, questo oggetto è stato trovato di recente, mentre l'Anacrite è stato trovato in Egitto a metà del 1800, questo è stato trovato nel 2000. Quindi l'Antartide è il terreno più asettico che esiste sulla Terra. Non c'è un batterio in Antartide, tant'è vero che in Antartide se andate in giro nudi non pigliate il raffreddore, non c'è un batterio. magari fa un po' freddo, ma il raffreddore non lo pigliate, non c'è un batterio. La meteorite giapponese del 2000 è stata osservata all'interno. L'interno, come vi dicevo, è molto simile a quella dell'Anacrite. In più, vedete, ci sono anche delle, come dire, oltre a tutte queste forme strane, sono anche, come dire, delle specie di superfici piallate che sembrano quei terreni che i batteri usano per comunicare l'uno con l'altro. Spesse volte i batteri, per vivere in simbiosi, si ricoprono di queste superfici, tali per cui possono poi, in maniera abbastanza semplice, colloquiare l'uno con l'altro e vivere meglio. Vedete, qui siamo su Marte, qui siamo su Marte, qui siamo sulla Terra, ma se facciamo i paragoni, attenzione che i paragoni sono fatti a parità di dimensioni, sempre con il SEM, e non cambia assolutamente nulla, solo che se qui siamo sulla Terra, voi capite che non ci stupisce trovare degli oggetti che potrebbero essere batteri, qui invece siamo su Marte. Facendo un paragone, vedete, tra Egitto e Giappone le forme sono esattamente identiche. Insomma, c'è qualcosa di simile in queste rocce. E queste rocce vengono tutte da Marte. C'è qualcosa di simile che non sappiamo spiegare al 100%, ma che ci lasciano molto ma molto sospettosi. Ribadisco ancora, l'età è talmente elevata, 4 miliardi di anni, che ci fa pensare a Marte quando Marte era accogliente dal punto di vista esobiologico. Chiudiamo dicendo un altro paio di cose. Vi ho parlato tanto di SEM per quanto riguarda quello che abbiamo visto all'interno, ma se io avessi in mano un meteorite marziano, come ho in mano per esempio un meteorite, una condrita ordinaria, con il SEM, almeno il SEM normale, ci posso fare qualcosa. Noi abbiamo un meteorite marziano, abbiamo provato con il SEM e vi posso assicurare che il SEM non basta per capire la provenienza marziana. Ci vogliono, il SEM naturalmente è utile, ma non basta, ci vogliono strumentazioni molto ma molto più importanti. Perché? Perché queste sono rocce marziane. Per forza che sono rocce marziane, sono rocce osservate da Spirit su Marte. Questo è un meteorite marziano, questo è un meteorite marziano. Sono tutte rocce basaltiche. Immaginate che io arrivi con un meteorite qua, faccio saltare questo, lo faccio viaggiare per 180 milioni di anni, alla fine va in Antartide. Benissimo. Ma se io questa cosa la prendo in mano, gli faccio una sezione sottile, la guardo con il SEM del museo, cosa vedo? Vedo questa cosa qua. Cioè, vedo poco, per non dire nulla. Perché questo è un basalto. Questo è un basalto, cioè una roccia magmatica. E un basalto, anche marziano, se io non ci vado a cercare all'interno delle bolle di gas, oppure qualcosa di particolare nelle fessure, non mi dice nulla, vedete? Praticamente è un ingrandire una superficie. È un marziano questo, è una roccia marziana, non è nostra, però vedete, il SEM da solo non ce la fa. Ci vogliono strumenti molto più complicati che permettono di fare analisi isotopiche e analisi compositive molto raffinate con strumenti di ultima generazione. Ultima generazione vuol dire strumenti a laser che fanno svaporizzare le zone sospette, fanno emettere i gas e fanno analizzare con spettrometri di massa i gas anche dal punto di vista isotopico. Vedete, qui siamo al massimo e andiamo sempre più in fondo, ma non è come un meteorite normale. Un basalto è un basalto. E d'altra parte, se io con la sonda EDS vado a vedere, insomma, un basalto che cos'è? È un silicato di ferro, magnesio, eccetera, eccetera. È tutto normale questo. Non c'è scritto che sono marziano in questa indicazione del SEM. Ecco, quest'oggi è stata la nona puntata di questo nostro viaggio. Ne manca una. La decima puntata è questa. Ci aspetta il 6 di giugno. E anche qui ne vedremo delle belle, perché perché abbiamo parlato di meteoriti, abbiamo parlato di oggetti piccoli, grandi e medi, ma quando si guarda al cielo, in una qualunque giornata, beh, a Milano, a Roma, a Copenaghen, da qualche parte, da qualunque parte, beh, dallo spazio continuamente piovono questi oggetti. E voi direte, ma non le abbiamo mai viste, per forza, perché sono piccole, sono molto piccole le microsferule, piovono questi oggetti di continuo. Dove li andiamo a cercare? Dappertutto, ci sono dappertutto. E quando si accumulano, per esempio, mettete 2 mesi che non piove, sul tetto di una casa, dal lato continua a venire giù della roba, quando piove l'acqua dilava il tetto, tu vai a raccogliere da una grondaia l'acqua che ha dilavato, fai sedimentare l'acqua, questa roba è dentro. C'è dappertutto. Ne vengono giù 50.000 tonnellate all'anno. Allora la Terra pesa ogni anno pesa 50.000 tonnellate in più. Beh, il SEM su questi oggetti è sensazionale. È sensazionale. E per ingolosirvi, ve ne faccio vedere una di immagine al SEM. Avreste mai immaginato che vengono 50.000 tonnellate all'anno di roba di questo tipo qua? C'è tanto da studiare, tanto da capire, tanto da vedere dove, quando, se, eccetera. Però la prossima volta fisseremo l'attenzione sulle microsferule, di cui si è cominciato a parlare solamente negli ultimi 10-15 anni. Ma perché? Perché sono talmente piccole che nessuno ci faceva caso. E il SEM, quello ad alta risoluzione, c'è solamente da 20 anni. Però quando abbiamo visto anche qui al museo cose di questo tipo non ci volevamo credere, e quando abbiamo visto l'interno non ci volevamo credere. Se però voi siete curiosi, sapete cosa fare il 6 di giugno prossimo, e vi ringrazio.